Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking in compagnia di Alvise e Ferdinando e un nuovo libro per noi questa sera.
Ciao Alvise, ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qui.
Dall'altra parte del vetro il buon Lele che subito saluta con le sue manone, Polo impegnato con il suo iPad nuovo e avremo anche modo di parlare di iPad forse questa sera. Il libro che andiamo a presentare questa sera è ancora una volta di Cormac McCarthy. Ci stiamo affezionando particolarmente e caramente a questo autore. Questa volta, come avevamo promesso, si parla di Città della pianura, che è uno, il terzo, dei libri che compone la trilogia della frontiera. La trilogia della frontiera cos'è? Sostanzialmente sono tre libri, tre romanzi che Cormac McCarthy scrive e ambienta nel Nuovo Messico, dove lui attualmente vive.
Sì, esattamente. Trilogia della frontiera, che si compone anche di Cavalli selvaggi oltre il confine, un trittico di libri particolarmente importanti per non solo la letteratura americana e per la vita stessa di Cormac McCarthy, ma direi alziamo un po', diciamo, anche per la letteratura mondiale. Insomma, un autore che ha sfiorato più volte il Nobel. E tu dicevi giustamente, lui vive nei luoghi che racconta. Lui praticamente ha fatto della sua vita e della sua opera quasi un tutt'uno, mi verrebbe a dire. Lui vive a El Paso, in Texas, praticamente sul confine del Messico, e racconta quel luogo e quelle persone che lo abitano quasi in tutti i suoi romanzi, tranne La strada, anche se La strada sinceramente ricorda un po' quegli ambienti desolati dove un padre e un figlio possono ritrovarsi a camminare, a passeggiare.
Diciamo che per quanto riguarda la trilogia della frontiera, in linea di massima il tema che accomuna questi tre volumi è diciamo una descrizione di quello che è il mondo cowboy, se mi passate il termine, un mondo cowboy che diciamo sta andando verso l'estinzione. Ossia un mondo cowboy che lentamente
sta incontrando la modernità.
Esatto, diciamo. Quindi abbiamo la storia di questi due vaqueros, usando il nome che gli veniva attribuito dai messicani, o due cowboy utilizzando il nome americano, che sono John Grady e Billy Parman, e seguiamo la vita di questi due vaqueros impegnati nelle loro quotidiane attività in un ranch che sta appunto al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. E questo mi dà lo spunto.
Attenzione.
Per lanciare un qualcosa di assolutamente non studiato con il qui presente Ferdinando. Tra l'altro, la regione degli Stati Uniti in cui è ambientato questo Città della pianura confina con la regione del Sonora, dove è ambientato 2666.
Di Roberto Bolaño, assolutamente. Come vedi, poi nella lettura, nell'incontro fra letteratura americana e Sud America, nella sua, diciamo, appendice superiore, insomma, quindi il Messico, sulla zona di confine è una zona, come tutte le zone di confine, anche una zona di scontro e di mutuo e reciproco soccorso e scambio di storie e di immaginari collettivi. Il deserto del Sonora e il Messico e il Texas anche sono luoghi che ultimamente, e con ultimamente voglio dire dagli anni 90 in avanti, sono stati indagati moltissimo anche dal cinema americano, proprio perché dalla gestione Clinton in poi, per esempio, con le leggi che sono state fatte da Clinton per lo scambio industriale USA-Messico e con altri eventi, per esempio i femminicidi di cui parla Bolaño, eccetera, insomma è diventato un luogo narrativo particolarmente importante sia per il cinema che per la letteratura.
Poi c'è questo immaginario messicano legato, ad esempio, alla criminalità, che al momento è studiatissimo in sociologia. Adesso non vogliamo divagare oltre quello che è il tema di città nella pianura, ma il discorso che stiamo facendo, ossia la commistione e il conflitto che si può generare tra universo messicano e universo americano, inteso come statunitense, è poi un conflitto che si rispecchia in Città della Pianura. Perché? Perché sostanzialmente il libro tratta dell'amore tormentato tra un cowboy, John Grady, e una prostituta messicana. La scena iniziale del libro, che poi andremo a leggere con Ferdinando, si ambienta in una casa di tolleranza, altresì detta un bordello, in cui tre cowboy, tra cui John Grady, sono al bancone e, dovete immaginarvi, stanno ordinando del whisky e si scambiano delle battute più o meno pesanti, osservando alla fine della stanza alcune prostitute sedute su un sofà. E questa è la scena da cui poi prende le mosse il libro. Perché? Perché in questo momento, in quel momento, John Grady si accorge per la prima volta della donna di cui poi si innamorerà.
Città della Pianura, nella traduzione di Raul Montanari. Capitolo primo. Si fermarono sulla soglia, pestarono gli stivali a terra per scrollare via la pioggia, sventolarono il cappello e si asciugarono l'acqua dalla faccia. Fuori, nella strada, la pioggia sferzava l'acqua stagnante, facendo ondeggiare e ribollire il verde e il rosso sgargianti delle luci al neon, e le gocce, pesanti, danzavano sui tetti d'acciaio delle automobili parcheggiate lungo il bordo del marciapiede. «Sono mezzo annegato, maledizione», disse Billy. Scosse il cappello gocciolante. «Dov'è il cowboy tutto americano?» «È già entrato». «Andiamo, si sarà tenuto per sé le più belle in carne, di sicuro». Nei loro trasandati déshabillé, le puttane alzarono la testa per guardarli dai divani altrettanto malconci su cui stavano sedute. Il locale era quasi pieno. Pestarono di nuovo gli stivali sul pavimento e si diressero al bancone, dove si fermarono. Spinsero i cappelli sulla nuca e appoggiarono i piedi alla sbarra che correva sopra il canale di scarico in mattoni, mentre il barman versava il whisky. Sotto le luci rossosangue del bar, immersi in una nube di fumo sospesa a mezz'aria, sollevarono i bicchieri e accennarono con il capo, come per salutare un quarto compagno ormai perduto. Poi buttarono giù il liquore. Riappoggiarono sul banco i bicchieri vuoti e si sfregarono la bocca con il dorso della mano. Troy accennò con il mento in direzione del barman e fece un gesto circolare con il dito, indicando i bicchieri vuoti. Il barman annuì. «John Grady, hai tutta l'aria di un topo di fogna fradicio. È giusto così che mi sento». Il barman versò il whisky. «Mai visto piovere più di così. Vi va una birra? Tre birre per noi». «Hai già scelto uno di quei fiorellini?» Il ragazzo scosse la testa. «A te quale piace, Troy?» «Io la penso come te. Sono venuto qui per prendermene una bene in carne, ed è proprio quello che farò. Te lo dico francamente, cugino, quando ti prende quella voglia di una donna in carne non c'è nient'altro che ti può soddisfare». «Ah, lo so. Comincia a sceglierti la tua, John Grady». Il ragazzo si voltò e guardò le puttane in fondo al locale. «Che te ne pare di quella grassa col pigiama verde?» «Non fargli mettere gli occhi addosso alla mia ragazza», disse Troy. «Altrimenti nel giro di un minuto qui finisce a botte per colpa tua». «Avanti, sta guardando proprio qui. Stanno tutte guardando qui». «Avanti, su, le vai a genio, te lo dico io. È il tipo che farebbe rimbalzare John Grady fino al soffitto». «No, con il cowboy tutto americano non ci riuscirebbe. Il cowboy se ne starebbe fermo e tranquillo come una lappola. Che ve ne pare di quella che si tiene addosso la tenda volgibile, blu, tipo mantello?» «Non dargli retta, John Grady. A guardarla sembra che le abbia preso fuoco la faccia e l'abbiano salvata a colpi di rastrello. Per me la bionda giù in fondo è più nel tuo stile». Billy scosse la testa e allungò la mano verso il bicchiere di whisky. Non si può ragionare con lui. Non ha gusto in fatto di donne, e questa è verità matematica. «Tu dar retta al vecchio paparino», disse Troy. Ci pensa lui a consigliarti qualcosa che abbia un po' di carne addosso. Il nostro Param, lì, ha avuto il coraggio di sostenere che un uomo non dovrebbe dare appuntamento a niente che non possa poi sollevare di peso. Prova a immaginare se la casa prendesse fuoco, ha detto. O il fienile, o il fienile. Ti ricordi quella volta che abbiamo portato qui Clyde Stapp? Altro che, quello sì che sapeva scegliere. Si è preso una ragazza con un bel po' di polpa sotto la pelle. Jesse e gli altri mollarono alla vecchia un paio di dollari perché li lasciasse andare là dietro a sbirciare. Volevano scattargli una fotografia, ma si misero a ridere e andò tutta a rovescio. Abbiamo detto a Clyde che sembrava una scimmia che si scopava un pallone da rugby. Quella volta stava per incazzarsi sul serio. Che mi dici di quella laggiù in rosso? Non ascoltarlo, John Grady. Quella la paghi a peso, un dollaro alla libbra. Ma lui non la prenderà neanche in considerazione. Cominciate ad andarci voi, disse John Grady. Sceglietene una. Va bene. Hai visto Troy? Tutto quello che sei riuscito a combinare è confondere il ragazzo. JC disse a tutti che Clyde si era innamorato della vecchia e che avrebbe voluto portarsela appresso, ma avevano solo il pick-up e avrebbero dovuto mandare a prendere il camion.
Della donna snella 102.2 Radio Sandonà. Questi erano i T-Rex. Mai ci fu gruppo più sottostimato, secondo me. Ricevono un minimo di encomio quando viene portato sugli schermi Billy Elliot, che ha una serie di canzoni di T-Rex, tra cui ad esempio, non lo so, Cosmic Dancer.
Pensa che io ho sempre pensato che loro, che questo gruppo si chiamassero le 3X, invece era T-Rex, pensa.
Meraviglia! E praticamente, tra le canzoni dei T-Rex, una tra le più, se si può dire, famosi è questa Lean Woman Blues, che sembrava abbastanza in tema con questa prima disamina su prostitute in carne che
Esatto.
ci leggeva Ferdinando, sempre tratto da Città della Pianura, il libro di Cormac McCarthy che stiamo leggendo questa sera su Overbooking. Città della Pianura, che vi ricordo è stato pubblicato da Einaudi che nel 1998, poi riedito un paio di volte ancora nel 99, poi nel 2001. Einaudi che si è occupata praticamente di portare in Italia tutta la produzione di McCarthy, ossia trovate Città della Pianura, ma trovate anche La strada, Non è un paese per vecchi, e tutta la trilogia della frontiera, anche Il buio fuori,
Meridiano fuori,
di sangue.
Meridiano di sangue, Guardiano del frutteto, Satri, tutto.
Tutto, sì. Einaudi ha scommesso molto su questo autore.
E ha vinto, direi.
Ha scommesso abbastanza. Cioè,
anche abbastanza facilmente.
Sì, quelle cose, tipo, ti piace vincere facile.
Un po' sì.
Ponci, ponci, bom, bom, bom. Bene.
Allora, cosa volevamo aggiungere,
allora,
caro Alvise?
Ci occupiamo un po', prima di ritornare sulla... su la Città della Pianura, un po' come facciamo sempre, di quello che sono le iniziative locali che riguardano la letteratura, ma non solo, e quindi come sempre vi ricordiamo che continua presso le librerie Coop di San Donà lo spazio settimanale legato alla presentazione di libri da parte del Club del Libro, quindi ogni venerdì alle 17:30 a luogo presso appunto le librerie Coop al Centro Piave di San Donà, un incontro in cui c'è la presentazione del libro da parte di uno dei membri del club, e quindi vi suggeriamo caldamente di andare ad ascoltare le presentazioni, la presentazione della settimana. La settimana scorsa c'è stato il Gattopardo e io personalmente c'ero, ho trovato molto interessante. Libri vecchi, libri nuovi, quindi anche alcune scelte, se posso dire, piuttosto ardite, e poi anche unitamente a questo vi consigliamo di iscrivervi al Club del Libro e presentare voi stessi una volta un libro, un saggio, piuttosto che un romanzo, piuttosto che un racconto che vi possa interessare o piacere. Ovviamente potete venirlo anche a fare qui in radio, se
perché
vi va.
No, volentieri.
Ci telefonate allo 0421 560993 o un fax allo 0421 560994 e contattandoci possiamo anche organizzare questo tipo di scambio. La stessa cosa può essere fatta mandando una mail a radiochiocciolaradiosandona.it. Dopodiché vi segnaliamo anche un ciclo di incontri che sta continuando e sta riscuotendo un notevole successo. In questa veste si tratta di Vertigini 2012, ospitato dal comune di Noventa di Piave. In questa veste è alla terza riedizione tra virgolette, e questo diciamo questo contenitore curato da Walter Sabato in prima persona ospita ogni anno comici e diciamo esponenti dello spettacolo e del teatro in varia forma, e quest'anno ha un diciamo a un rooster, se si può dire così, amplissimo, nel senso che ha ospitato il duo Battistone Testa ancora il 14 gennaio, poi Lillo e Greg il 16 febbraio, e la settimana passata, il 3 marzo, c'è stato, a cura appunto del Teatrino della Neve, curato da Walter Sabato, questo Diabolic e Valentina. Questo Diabolic e Valentina mi è stato suggerito da Matteo Polo, che continua a dire è il Deus Ex Machina di questo programma, questa mano invisibile smithiana che logora tutti noi,
questa redazione onnipresente,
esatto, questo grande fratello, e mi ha consigliato di andare a vedere Diabolic e Valentina, e devo dire che l'ho ringraziato caldamente per questa cosa. Cos'è Diabolic e Valentina? Spendiamo due parole per sottolineare l'innovatività, secondo noi, del format, ossia si sceglie sostanzialmente di leggere agli spettatori alcuni dei brani di due fumetti, appunto Diabolic e Valentina, montando contemporaneamente le immagini tratte dal fumetto originale assieme ad un sonoro, un sottofondo che può essere costituito dai suoni, ad esempio, pensate ad una macchina che frena piuttosto che a una porta che sbatte, e a delle musiche in determinati momenti. Come tutti sanno, Diabolik non perde occasione per amoreggiare con Eva Kant ogni due per tre, diciamo, e un sottofondo romantico in stile un po' Belle Époque che uno può solo figurarsi nel momento in cui legge il fumetto, invece viene ricreato dal Teatrino della Neve, appunto, unendo parola a musica a video. E questa forse è un po', si ragionava ieri sera e dopo Diabolik e Valentina, forse è un po' la nuova frontiera di quello che può essere l'universo dello scritto.
Sì, siamo in un momento molto particolare per cui, oltre alla sonorizzazione dei comics, dei fumetti, cui accennavi tu, e dei libri anche in generale, il digitale sta offrendo, che sia fatto a teatro, come in questo caso del Teatrino della Neve, oppure su ebook, il digitale sta offrendo una ampia gamma di possibilità per i libri, quasi una seconda vita, come se la prima, insomma, no, già non bastasse. Però sarà molto interessante vedere quali contaminazioni e quali nuove forme la tecnologia darà agli autori per provare a ampliare spazialmente, sonoramente, e mettici tutti mente che preferisci, il concetto di libro, ma anche il concetto di storia. Fondamentalmente, se tu hai un mezzo, sei sempre limitato, anche facilitato, ma soprattutto limitato dalle caratteristiche di quel mezzo. Hai il cinema, sai che non lo so, non supporta gli odori, per esempio. O il 3D fino a qualche anno fa. Hai una tela, sai che non è tridimensionale, devi dipingere su due dimensioni. Hai il medium libro, sai che puoi solamente scrivere. Quindi è interessante vedere adesso il digitale che può permettere questo passaggio semplicemente dallo scritto al video e questa fusione tra elementi diversi. Sarà interessante vedere che cosa porterà. Per esempio, ci sono già fumetti per iPad che citavamo prima o per altri tablet che comprendono video, link, multimediali, sonorizzazioni e questi amplificano la fruizione del fumetto stesso o del libro, ma non solo amplificano, perché questo sarebbe un po' scorretto, diciamo, modificano proprio il modo in cui vengono concepiti, proprio dal punto di vista della sceneggiatura, i fumetti o il libro, insomma, che si sta progettando.
Infatti sono d'accordo, nel senso secondo me la sfida è proprio questa, ossia il lavoro fatto dal Teatrino della Neve sicuramente offre dal punto di vista di chi è già un utilizzatore finale, nel senso immaginando che i ragazzi del Teatrino della Neve abbiano aperto l'albo di Diaboliche e abbiano pensato a come lavorarci su, quindi offre già delle idee. Però quello che è effettivamente interessante chiedersi per il futuro è come chi andrà a scrivere i nuovi Diabolik potrà scriverli in funzione delle tecnologie che
Sì,
gli vengono date.
pensando già, esatto, che hai delle nuove tecnologie, hai già delle nuove possibilità, quindi pensi delle storie diverse. E poi, tra l'altro, secondo me è molto interessante anche vedere come il futuro, le innovazioni, il progresso, in realtà a volte siano semplicemente un ritorno dell'identico di cose magari successe un secolo fa, perché questa sonorizzazione mi ricorda molto la sonorizzazione dei film muti, per esempio, in cui la proiezione del film muto, quindi parliamo dei primi del Novecento, veniva accompagnata quando andava male da un singolo pianista, quando andava bene da un'orchestra, addirittura con i rumoristi nella Fossa dei Leoni, nel Golfo Mistico, quindi in quello spazio vuoto che c'è sotto il teatro, davanti al palcoscenico, dei rumoristi che producevano i rumori di accompagnamento alla pellicola. Quindi è veramente strano vedere come adesso, per esempio, stiamo facendo delle cose che, mutatis mutandis, sono simili a quelle che facevamo un secolo fa. ed è molto vedere come la circolarità, no, dell'innovazione tecnica.
Tra l'altro poi c'è anche un elemento che secondo me è rilevante, ossia questo tipo di nuovo approccio alla letteratura crea, come con la letteratura includo anche i fumetti, che sono la nostra, il nostro punto di partenza in questa discussione, è anche un modo per avvicinare un maggior pubblico ha degli strumenti che sono effettivamente difficili, quali sono ad esempio i libri, nel senso difficili non in senso, nel senso solo di difficoltà di comprensione, perché alcuni testi possono essere più o meno scuri e più o meno di difficile comprensione, ma anche in termini di tempo, ossia qualche volta è molto preferibile, è un po' come la mamma e il bambino. Qualche volta il bambino fa molta fatica a leggere quattro parole da sé, però le apprezza molto se la mamma gliele legge.
Assolutamente, non avrei saputo dirlo meglio.
Allora, usciamo da questo cul-de-sac pseudo-intellettuale in cui ci siamo inseriti e ricordiamo gli appuntamenti che rimangono in cartellone per i ragazzi del Teatrino della Neve e per Vertigini 2012 curato dal Comune di Noventa. Abbiamo Paolo Rossi che presenta il suo Mistero Buffo sabato 24 marzo alle ore 20:45 presso il Palazzetto dello Sport Fontebasso. E poi abbiamo a seguire domenica 22 aprile, sempre ore 20:45, il Figaro il Barbiere curato da Elio di Elio le Storie Tese. Chiude il cartellone Alessandro Bergonzoni sabato 19 maggio, questa volta alle ore 21:30 a Parco Villa Cazzorzi, e questo appuntamento, appunto, con Alessandro Bergonzoni farà parte del più ampio contenitore Fabula, che è curato anche questo dal Comune di Noventa con cadenza annuale. Vi potete informare relativamente al cartellone e al contenuto di ciascuna serata mandando una mail a info@teatrinodellaneve.com oppure più semplicemente andando sul sito del Teatrino della Neve, che è www.teatrinodellaneve.com. c'è anche un numero di telefono che è il 345 76 10 72 8, lo ripeto, 345 76 10 72 8. Ora, sempre in compagnia di Ferdinando e con il supporto di Daniele alla parte tecnica, continuiamo a parlare del Città della Pianura, edito da Einaudi nel 2001, ma prima un secondo intermezzo musicale. Andiamo con un po' di Wave anni 80, OMD, Orchestral Maneuver on the Dark, Joan of Arc. We'll be right back. OMD Joan of Arc sui 102.2 di RSD Joan of Arc, Giovanna d'Arco. Qualcuno ebbe a dire la prima donna che bruciò i reggiseni in piazza. Non solo i reggiseni, bisogna dire.
Bella frase. Anche tutto il resto, direi. Oltre
di Giovanna d'Arco, vero?
Sì.
Allora, continuiamo a parlare di Città della Pianura. Diciamo il capitolo di chiusura della trilogia della frontiera a firma di Cormac McCarthy. Abbiamo cercato con l'aiuto di Ferdinando di introdurre un po' e di contestualizzare un po' quello che è l'ambientazione del testo, quindi abbiamo la storia di John Grady e Billy Parham, che sono due cowboy, lavorano in un ranch al confine tra gli Stati Uniti e il Messico. Siamo nel Nuovo Messico, quindi a sud degli Stati Uniti, proprio sul confine. La loro vita è cadenzata da quelli che sono i ritmi naturali, ossia si alzano a levar del sole, passano la giornata in queste pianure desolate seguendo le mandrie, e quindi c'è anche una bravura, secondo me, che è un qualcosa che ritorna anche in altri romanzi di McCarthy, una bravura nel descrivere queste scene paesaggistiche in maniera molto profonda e anche molto toccante in qualche modo.
Sì, la cosa che affascina molto di Cormac McCarthy è che riesce a unire un profondissimo lirismo, soprattutto nelle descrizioni d'ambiente, nelle descrizioni paesaggistiche, come dicevi, facendole sembrare veramente qualcosa che è fatto dalla mano di Dio, e con un profondo senso morale di spiegazione di che cos'è il male, con una crudezza, quasi una scabrosità nell'affrontare i rapporti umani e descrivere il male. Quindi è notevole questa unione di lirismo paesaggistico e di quasi ricerca di redenzione, di affondo, di riflessione sul male. E sembra ispirato, non solo lo sembra ma lo è, ispirato quasi dalla Bibbia. Quello che fa è un grande narratore che affonda proprio nella Bibbia, nei temi biblici, sia la riflessione sul male che la riflessione sul senso di umanità dei suoi personaggi. E come prima di lui Faulkner e come prima di loro anche Melville, sono forse i tre scrittori più biblici della letteratura americana.
Tra l'altro proprio in queste descrizioni, che sono secondo me la parte più interessante del libro. Poi come si diceva, il libro si articola nella storia d'amore contrastata tra John Grady e la questa prostituta messicana che lui conosce e che si decide a sposare. Lei lo ama, quindi vorrebbe seguirlo, ma ovviamente c'è un problema di diciamo disimpegnarsi da quello che è il suo protettore, e ci sarà ovviamente ci sarà un finale tragico. Ma quello che più colpisce in questo Città della Pianura è proprio diciamo il rapporto, secondo me, uomo natura. Adesso non voglio scomodare dei paragoni troppo altisonanti, però leggendolo in certi momenti viene in mente Il miglior Leopardi, in qualche modo, sia Il canto notturno del pastore errante nell'Asia. Perché? Perché in sostanza quello che la vita di queste persone, che è diciamo è legata alla civiltà in maniera abbastanza secondaria, ma la loro vita è legata ad esempio ad uno stretto rapporto con gli animali. Queste persone credono, ossia ritengono, che gli animali abbiano dei sentimenti e si relazionano come fossero altri uomini, in qualche modo.
Sì, e poi l'altra cosa che colpisce è che il rapporto non solo è quello con gli animali, e quindi con i tempi e con gli umori e con gli stati d'animo degli animali, con i quali ci si rapporta quasi come fossero uomini, ma anche con i tempi della natura, che è una cosa che noi abbiamo, noi cittadini, tra virgolette, e anche senza virgolette, abbiamo perso, perché la natura abbiamo dimenticato che ha dei tempi propri, che non sono solamente le stagioni, ma sono anche, per esempio, le ere geologiche, è un tempo della natura, la giornata è un tempo della natura, quindi muoversi, esistere, fare le cose, pensare secondo i tempi naturali È una cosa che noi abbiamo completamente perso, ma è una cosa invece che è propria delle persone che vivono come i bovari, come i butteri, come i cowboy, è una cosa che è propria di chi vive a stretto contatto con l'animale, quindi con chi non ha perso i ritmi della natura.
Ad esempio, c'è una scena che a me ha colpito molto, che è, diciamo, una scena di vita cowboy, ossia, questo gruppo di rancheros esce, va nella prateria di proprietà di McGrady, che è il proprietario del ranch, perché ci sono alcuni vitelli che sono stati sbranati da dei branchi di cani randagi. Quindi ne segue una scena in cui i rancheros inseguono i cani e cercano di prenderli al lazzo e a un certo punto viene isolata una coppia di fratelli, e è proprio strano questo uso di termini
Umani,
umani
diciamo, tipici dell'umano.
per parlare di due cani randagi che si nascondono sotto un sasso, e John Grady e Billy Parham, che sono a loro volta legati da un legame di sangue, affrontano questi due animali, sono due cuccioli in realtà, e il rapporto di fratellanza visto dall'uomo e visto si confonde in qualche modo con il rapporto di fratellanza visto dall'animale. Questo, secondo me, è un tema molto ricorrente nella trilogia della frontiera, ma ben espresso da questo Città della Pianura.
Sì, non finiremo mai di dire quanto Cormac McCarthy sia bravo nel parlare dei temi appunto che hanno a che fare col male, che hanno a che fare col sangue, sangue come legame, ma anche sangue come prova del male, e di come il suo mondo poetico sia vasto, e nonostante si concentri solamente in un luogo, come anche altri grandissimi autori, come per esempio Philip Roth, che continua al suo 20° romanzo fondamentalmente a raccontare la stessa storia, ma non è un limite, è che il luogo poetico in cui abita Cormac McCarthy o Philip Roth o anche Roberto Bolaño, questi luoghi poetici sono, come dire, quasi dei classici che, come diceva Calvino, non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Sono dei luoghi poetici che riescono a essere indagati per anche 20 romanzi e riescono sempre ad avere una freschezza, avere sempre qualcosa di nuovo da aggiungere, e i loro autori li conoscono talmente bene che riescono a trovare in loro sempre delle motivazioni nuove, riescono a trovare sempre in questi luoghi delle cose nuove, delle pietre da descrivere o dei tramonti da descrivere sempre meglio.
E quindi, concludendo e ringraziando anche Ferdinando per essere stato con noi, vi consigliamo caldamente la lettura di Città della Pianura, firma di Cormac McCarthy, Einaudi 2001, riedito poi per gli struzzi di Einaudi, quindi lo trovate anche in edizione economica, per cui non, perché non prenderlo? E noi vi rimandiamo alla prossima settimana, sempre il mercoledì, qui sui 102.2 di RSD, con una nuova puntata di Overbooking, ancora in compagnia di Ferdinando, Alvise e poi Daniele per la parte tecnica. Un saluto come sempre a Matteo Polo, che esulta, credo, perché ha segnato il Milan, e dopodiché andiamo a sentire una canzone di Regina Spektor, e rimanete sintonizzati sui 102.2 di RSD per la programmazione della radio.
Nobody fully, always one foot on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind. Music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart. When it breaks my heart, suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Suppose you never ever called. Suppose I kept on singing love songs just to break. Is gonna get better, gonna get better, 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 better. I never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds. I hear it. It breaks my heart.